radio.
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il libro della vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 14 dicembre alle 11, Luigino Bruni parla di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Alle 7.49 qui su Controradio, le ultimissime battute di Gallo Barbasso, che però io utilizzo per farvi una domanda molto semplice, proprio una domanda molto semplice. Ma voi lo sapete che cos'è il road dogging? Cioè, lo sapete? Fammi vedere, regia, mi dice un attimo la pronuncia giusta?
Raw dogging.
Voi, dico a voi, lo sapete o non lo sapete? Sapete che cos'è il raw dogging? Perché insomma, qui la questione non è semplice, e soprattutto le nuove generazioni secondo me stanno facendo un grosso lavoro di diciamo proprio rivoluzione dai social. Tra pochissimo. Kula Shaker qui sulle frequenze di Controradio. Si parla di questo road digging, insomma, vabbè, questa roba qui che è una tendenza tutta super super giovane. Regia, la facciamo un po' versione telefilm italiano un tanto al chilo, ce l'hai? Ah, va. Guarda, io non esco oggi. No, il telefono lo metto anche là. Lascialo pure là. Sì, per me oggi ho solo voglia di fare road dogging. Allora, che cos'è questo road dogging? È un trend social che consiste nello stare lontani dal telefono senza fare altre attività per diversi minuti, addirittura per ore, un modo per affrontare emozioni e pensieri senza rifugiarsi negli stimoli immediati che sono quelli dello scrolling del nostro smartphone. Come tutti i fenomeni nati sulle piattaforme, si basa su una sensazione condivisa, quella di non essere più capaci di stare in silenzio e nella noia. E qui non c'è niente di, diciamo, di divertente, è vero. Cioè, io non lo so, sempre per riprendere queste sonorità, insomma, cinematografiche, i nostri nonni potevano stare tranquillamente seduti su una sedia a guardare la strada per ore, e non avevano cellulari, nemmeno un giornale, nemmeno un libro, stavano lì, fermi, non si sa pensar cosa, non si sa guardar cosa, ma stavano lì fermi. Adesso impossibile per molti adolescenti mettersi su una sedia e guardare una strada e le macchine che passano per ore, e infatti si allenano, cercano di trovare una via con questo road dogging. Spesso, senza rendercene conto, trasformiamo ogni vuoto in un'occasione per stimolarci. Alla lunga, questa sovraesposizione sui social può avere delle ripercussioni non solo sulla salute mentale, ma anche sulla soddisfazione personale. E a dirlo sono anche degli psicologi che parlano non saper gestire la noia. Per esempio, James Dunkwack consiglia: quando prendiamo il telefono, proviamo a gestire la noia con intenzionalità, scegliendo anziché essere scelti. Questa è la parola, diciamo, dello psicologo. Ma di base non riusciamo più a stare nella noia perché ci spaventa, perché ci mette in discussione. Studi hanno indagato il ruolo della noia come motore del cambiamento dell'umanità tra le epoche. Pensate un po' invece quanto può essere utile la noia. C'è infatti una tendenza umana a sperimentare ed esplorare quando si hanno poche informazioni, e quindi quando in qualche modo la noia ci può venire in soccorso. Mi viene in mente anche Sorrentino, notissimo regista, dice che la cosa che lo ha aiutato moltissimo è annoiarsi, e lui nelle sue interviste un po' strampalate, un po' così vagheggianti, dice che per esempio i bambini fanno troppo, non si annoiano abbastanza. Ma come funziona questo dogging? Non l'avete mai visto magari su social, cioè l'avete visto su social ma non l'avete mai etichettato con questa roba qui. Cioè, ci sono dei video di persone che si filmano, e quindi comunque stanno sui social, va detto, si filmano per un'ora dove non stanno a fare niente, ma naturalmente il video viene velocizzato, però stanno lì o sul letto o seduti, immersi nei propri pensieri. Lo so, per molte generazioni all'ascolto sembra una roba assurda, ma per gli adolescenti è un'esigenza che viene naturale, perché effettivamente si rendono conto anche loro di essere troppo legati ai social network, troppo vicini allo scrolling, e quindi hanno bisogno di fare raw dogging, così è la pronuncia corretta. Vabbè, un modo per non fare fare raw dogging e mettere da parte il cellulare e di base ascoltare la radio e intanto fare altro. Già questo può essere un modo per allentare la pressione con lo scrolling, e quindi di base tenere sempre Controradio accesa. Tra pochissimo arriva la nostra Chiara Brilli con le anticipazioni, poi l'infotraffico e poi subito dopo la newsline a cura della redazione e quindi tutti i programmi di Controradio. Mi raccomando, tenete ben sintonizzata Controradio, ma soprattutto sostenete Controradio, perché come avete sentito dagli spot parte il tesseramento del Controradio Club, quindi vi aspettiamo il vostro sostegno. Ci sarà modo naturalmente di parlarne e di venirci a trovare il sabato. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 13 in poi, sempre qui su Controradio. Un buon proseguo di mercoledì a tutti da G. Barbasso. Per ora è tutto, siate liberi.
Sette 58 minuti, a ben detto Barbasso, parte la campagna del Controradio Club e partiamo da questa nelle nostre anticipazioni. Naturalmente è un buongiorno dalla redazione. Dicevamo, la campagna 2026 quest'anno in occasione del 50° della radio, dei 25 anni del club, per noi è ancora più importante avere il vostro sostegno e per voi un'occasione in più per sentirvi vicini a chi vi fa compagnia e vi informa ogni giorno. E allora veniamo alle notizie. A distanza di un anno dalla strage del deposito Eni di Calenzano, ieri pomeriggio l'inaugurazione di un memoriale con una targa in ricordo delle 5 vittime dell'esplosione. Oltre 500 i partecipanti alla cerimonia, compresi i familiari di 3 delle vittime e alcuni colleghi, presenti anche il sindaco di Calenzano, la sindaca della città metropolitana Funaro e il presidente Giani. Parliamo anche dello stadio, perché ieri c'è stato un lungo e importante sopralluogo al Franchi. Il 29 agosto 2026, in occasione del centenario della Fiorentina, ci sarà l'ultimazione delle strutture principali della copertura nord dello stadio. Queste alcune delle indicazioni date dalla sindaca presentando il cronoprogramma aggiornato. Ne parleremo. Apriremo anche lo spazio City Gaza per segnalarvi il flash mob che si terrà oggi presso l'azienda ospedaliera di Careggi, ma presso numerosi presidi sanitari anche in Toscana, nell'ambito della giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Parleremo poi di quanto avvenuto a Vicchio. Il PD metropolitano di Firenze esprime solidarietà all'amministrazione comunale per le gravi minacce ricevute sui social per aver esposto la bandiera della Palestina sull'albero di Natale. Poi andremo a Prato, il punto sulle mobilitazioni per i diritti nel mondo della ristorazione. Dopo gli scioperi arrivano gli accordi, ne parleremo con Giorgio Bernardini. Avremo l'appuntamento del mercoledì con Dillo a Controradio, dunque le vostre segnalazioni. Per questa 10ª puntata ci occuperemo delle unità di strada e dei progetti di prevenzione su strada dedicati alla popolazione giovanile. Poi la cena di Natale per i medici, per i diritti umani e il Terra Madre Day di Slow Food in Toscana. Tutto questo è Newsline, adesso linea alle informazioni sul traffico.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud, ci sono mezzi in lento movimento in direzione di Firenze. Ancora sulla 1 segnalato un veicolo fermo a Valdichiana provenendo da Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, interporto Toscano Ovest, il bivio SGC A12 Colle Salvetti, lavori in direzione del capoluogo. Traffico intenso ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Uno sguardo alla 11 tra Prato Ovest e il bivio A11-A1, rallentamenti in direzione di Firenze. Per i treni regionali il 19.064 chiusi Siena viaggia al momento con 48 minuti di ritardo per un guasto tra Montallese e Montepulciano. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ti piace?
È bellissima.
XC.
Come excellent.
Come XC60.
E i vantaggi?
Exciting.
Scopri XC60 con vantaggi fino a 10.000 euro sul prezzo di listino. Tecnologia che ti protegge, suono che ti avvolge. Offerta valida fino al 31 dicembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Volvo XC60 con vantaggi fino a 10.000 euro sul prezzo di listino. Scoprila ai Volvo XC Days e su volvocars.it. Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Sabato 13 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talk, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e di mostre nei circoli Arci della Toscana. Quest'anno con un focus particolare sulla Palestina, con raccolte fondi per il progetto Help Gaza Now. Il 13 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana. E vivi la tua Notte Rossa!
A Cango Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 13 dicembre alle 19 e domenica 14 alle 17 Simona Bertozzi, Claudio Pascieri e Tempo Reale in Berio a Colori. Un omaggio al grande compositore attraverso l'interpretazione coreografica di Bertozzi e l'esecuzione dal vivo del violoncellista Claudio Pascieri. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Alba Nabulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
A Palazzo Vecchio, illustrissimo signor Duca. Nel Salone dei 500, attori e attrici interpretano i duchi e i protagonisti dell'epoca, tra storia, politica e suggestioni rinascimentali. Venerdì 12 dicembre alle 19. Info e biglietti su musefirenze.it. Evento promosso dal Comune di Firenze, organizzato dalla Fondazione Muse.
Contro Radio.
La newsline di Contro Radio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la vostra newsline, come di consueto la fascia informativa locale mattutina che torna la sera alle 18.45, poi tutte le informazioni, gli approfondimenti anche sui nostri canali cross mediali. Partiamo dal meteo, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Daniele Grifoni dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Diciamo subito che La situazione è caratterizzata da un campo di alta pressione destinato a persistere ancora per molti giorni, quindi questo determinerà condizioni di cielo generalmente sereno sulle zone montuose, mentre sulle zone di pianura e nel fondovalle ci sarà la formazione di banchi di nebbia e foschie dense, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Quindi per quanto riguarda la giornata di oggi non si discosta da quanto ho appena detto, quindi al mattino avremo un cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, per nubi basse e localmente anche manchi di nebbia e foschie sulle pianure, soprattutto dell'interno, in parziale dissolvimento poi nel corso della giornata, soprattutto appunto nelle ore più calde. Poi dalla sera tornano di nuovo a formarsi queste formazioni nuvolose. Le temperature sono superiori alla media, questa notte sono aumentate rispetto a ieri di alcuni gradi, sono oscillate tra i 3 gradi di Arezzo e i 10-12 gradi delle zone costiere. Si tratta di valori che sono superiori di 5-6 gradi rispetto alle medie del periodo, soprattutto appunto nei valori minimi. Per quanto riguarda poi la tendenza per domani, non cambia molto, avremo ancora alta pressione, come dicevo, e vi saranno addirittura più nubi basse rispetto ad oggi al mattino sulle zone interne della regione, che poi tenderanno solo in parte a dissolversi nel corso della giornata. Anche domani le temperature saranno superiori alla media, non si dovrebbero discostare molto dai valori che registreremo quest'oggi. Poi questa situazione è destinata a persistere sostanzialmente per tutta la settimana, anche se probabilmente nella giornata di sabato potremmo avere delle salite più ampie.
E di questo parleremo nei prossimi collegamenti. Grazie nel frattempo a Grifoni e all'AMMA. Buon lavoro, una breve pausa e torniamo in Newsline.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it.
Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento carico di bellezza e interpretato da un cast giovanissimo. Lo spettacolo, ispirato al celebre bestseller, restituisce al pubblico tutta l'ingenuità e il disincanto dell'opera originale e porta gli spettatori di ogni età in un viaggio poetico tra prosa, immagini ed emozioni. Una produzione La Macchina del Suono in collaborazione con Entrarte. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it. MOM, Museo oltre il museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, Via della Mattonaia 8, fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi Prin MOM.
Controradio.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Alle 8:10 minuti apriamo la newsline di oggi, mercoledì 10 dicembre, con lo spazio City Gaza, per segnalarvi un'iniziativa che si svolgerà in concomitanza davanti a vari presidi ospedalieri della nostra regione nell'ambito della giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Diamo il buongiorno alla dottoressa Cristina Fabbri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, a te e a tutti gli ascoltatori.
Poi racconteremo anche le varie iniziative da Lucca, Massa, Pisa, ma a Careggi, cosa avverrà a Careggi questa mattina, tra poco, dalle 11?
Sì, dalle 11 fino alle 15, Sanitari per Gaza e Digiuno per Gaza organizzerà un presidio presso il piazzale del NIC, per testimoniare e ricordare nella giornata internazionale dei diritti umani quello che sta accadendo ai sanitari a Gaza, che sta e che è accaduto ai sanitari a Gaza.
Perché qui stiamo parlando di 90 sanitari ed è un numero sottostimato, comunque un numero cristallizzato, di sanitari sequestrati dall'esercito israeliano in Palestina e ricordiamo anche gli oltre 1700 colleghi e colleghe che sono stati assassinati.
Sì, infatti sono almeno 93 gli operatori sanitari che sono stati appunto incarcerati in Israele, nelle prigioni israeliane, solo perché esercitavano il loro lavoro e non hanno nessun diritto né di un processo, non possono incontrare un avvocato, sono sottoposti a maltrattamenti, torture, isolamento, private delle cure necessarie e ovviamente con una violazione totale dei diritti etici e legali. Quello che noi facciamo è cercare di ricordare e di sensibilizzare ovviamente l'opinione pubblica delle persone che gravitano su Careggi nella testimonianza e nella richiesta di una scarcerazione immediata di queste persone, di questi sanitari. Si parla di medici, infermieri, operatori sanitari, delle ambulanze, perché ovviamente la sanità non si imprigiona, cioè abbiamo le nostre leggi che hanno tutelato il sistema etico e morale, insomma, del nostro mondo, che appunto prevede, secondo la Convenzione di Ginevra, che i sanitari non possono essere un obiettivo militare, cosa che invece purtroppo a Gaza è accaduto. Sono stati uccisi in maniera sistematica, come i giornalisti, insomma, alla fine. Ovviamente figure importanti per il mantenimento sia della informazione che, in questo caso, della cura delle persone che sono state appunto che hanno subito una guerra continua.
Dottoressa Fabbri, ricordiamo appunto dalle 11 i lavoratori, le lavoratrici, medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi insceneranno questo flash mob davanti a Careggi, così come nel pomeriggio a Livorno, Lucca dalle 13.30, Massa dalle 15, Pontedera, Cisanello, anche al Maier alle 17, a Torre Galli dalle 13.30 e ad Arezzo. Vogliamo ricordarli tutti. Un momento anche per esprimere grande preoccupazione per il diffondersi di politiche militariste di riarmo.
Sì, purtroppo sì, militariste a livello europeo che ovviamente portano il nostro pensiero, no? alla guerra, alla lotta, alla chiusura, al nazionalismo, alla non collaborazione, a un tornare indietro di 100 anni rispetto a quello che avevamo conquistato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Solo un esempio della situazione allucinante in cui ci stiamo trovando in Palestina. Il governo di Israele sta sancendo una legge che prevede l'introduzione della pena di morte per omicidio, però solo per i palestinesi, quindi una forma di discriminazione che pensavamo ormai fosse sepolta nelle menti degli esseri umani, e invece no, ci troviamo ancora in questa situazione.
E da qui
voglio ricordare,
sì,
che durante,
prego.
Sì, che durante il flash mob avremo la possibilità di fare una raccolta fondi per sostenere per il sostegno di Emergency, che ancora riesce a lavorare ad Al-Qarara, in uno degli ospedali ancora rimasti in piedi, perché sappiamo che il sistema sanitario è stato completamente distrutto.
Questa è un'informazione importante per invitare appunto i cittadini e le cittadine a sostenere queste iniziative di mobilitazione oggi nell'ambito della giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Io ringrazio la dottoressa Cristina Fabbri per essere stata con noi.
Grazie, vi aspettiamo, perché comunque è un dovere di tutti, non solo, oltre ad essere un dovere professionale per noi, che abbiamo un codice etico forte che ci impone di non stare in silenzio.
Grazie dottoressa, grazie davvero anche per il vostro impegno qui e per mantenere alta l'attenzione con queste iniziative che possano coinvolgere la popolazione. Ringraziando la dottoressa Fabri, vi segnalo anche un appuntamento invece in programma per domani alle ore 17 all'interno della scuola Villani a Firenze, la presentazione del libro Costruire la pace in un mondo di guerra, incontro con l'autrice, la professoressa Valentina Bartolucci dell'Università di Pisa, in dialogo con il dirigente dell'Istituto Puccini, Mattia Venturato. Tutto questo a ingresso libero dalle 17 di domani pomeriggio. Ma passiamo alle altre notizie di oggi sulla stampa locale. Vi abbiamo anticipato il sopralluogo corposo, anche atteso in un contesto comunque drammatico dal punto di vista sportivo, con molte incertezze sul fronte infrastrutturale. Qualche data è stata dipanata, vedremo poi come procederà il tutto, ma insomma stiamo parlando dello stadio, lo avete capito, tutte le tappe fino al 2027, dalla Nazione di Firenze in apertura. L'intera opera vale 265 milioni di euro, ne mancano 59 per il secondo lotto. La sindaca assicura contatti costanti con la Fiorentina, il Franchi sarà terminato per la stagione calcistica 2029-2030. E allora sentiamo le interviste raccolte da Domenico Guarino, a partire proprio dalla sindaca Funaro.
Rispetto alla data finale, si conferma la data finale di realizzazione dei lavori dello stadio del 2029. Abbiamo presentato oggi il cronoprogramma dettagliato del primo lotto, per cui con tutte le varie fasi su che cosa si vedrà per il centenario della Fiorentina, il completamento del primo lotto che sarà per tutta la parte strutturale a febbraio 2027, per il completamento con le finiture e collaudo ad aprile 2027. Ovviamente abbiamo presentato il dettaglio, ci sarà come previsto da gara, e a questo ci tengo a sottolinearlo, e avendo firmato il contratto con le ditte, il nuovo contratto dopo le varianti, ci sarà la possibilità sia di andare a creare le accelerazioni con i premi di accelerazione, sia ovviamente di monitorare e nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, le penali come previsto da tutti i contratti. Noi stiamo valutando anche la possibilità di inserire degli elementi aggiuntivi, ovviamente su questo dobbiamo confrontarci con gli strumenti commissariali, per le lavorazioni, oltre che quelle serali che vengono già effettuate, anche quelle notturne, per andare a accelerare e creare un accorciamento ulteriore dei tempi. Beh, dopo le parole di oggi avevo già preannunciato che c'erano stati dei ritardi intermedi rispetto a agli annunci precedenti. Oggi noi andiamo a dare dettagli del cronoprogramma e ci sembra doveroso per dare informazione, e ovviamente monitoreremo settimana per settimana. Sarò anch'io personalmente che verrò qui con la direzione dei lavori per vedere lo stato di avanzamento e soprattutto per accelerare anche con le interlocuzioni con gli altri livelli istituzionali e fare in modo che le cose possano andare nel più breve tempo possibile. E ci saranno anche dei momenti, e questo l'abbiamo previsto anche per durante il periodo del centenario e ovviamente in confronto e collaborazione con la Fiorentina, con i tifosi e con tutti, dove oltre a tutte le celebrazioni metterci a disposizione ci sarà la possibilità sia di fare visite virtuali sia di andare a visitare il cantiere.
Luca Buzzoni, sono direttore tecnico di progetto per ARUP.
Allora, abbiamo visto il cronoprogramma, diciamo, aggiornato per quello che riguarda il primo lotto. Sul secondo lotto la speranza è che non ci siano i problemi del primo lotto. Dal punto di vista ingegneristico questo è plausibile?
Sì, perché in realtà diciamo, crediamo che non ci siano particolari sorprese sulla seconda metà dello stadio. Come ha detto la sindaca, su questa prima metà è stato necessario introdurre delle varianti molto importanti. Queste varianti sono state anche ciò che inevitabilmente ha comportato i tempi che abbiamo visto, ed è il motivo per cui sulla seconda metà invece, come ha detto la sindaca, ci aspettiamo tempi più compatti in qualche modo, no?
Dal punto di vista ingegneristico, che tipo di difficoltà presenta un'opera del genere? Cioè realizzare uno stadio sopra un altro stadio?
Beh, innanzitutto c'è tutta la relazione con la struttura esistente che deve essere riqualificata, rinforzata, migliorata sismicamente, e poi come vedete ci sono movimentazioni di opere molto importanti, molto significative come dimensione, come pesi, e quindi tutti gli apprestamenti di sicurezza che sono necessari per garantire che i lavori avvengano nel migliore dei modi, ma soprattutto con la sicurezza delle maestranze.
Come
their mamas all want them not to come to town. It got into the blood, now they gotta get down. Shaking the street, it's got that beat. Shaking the street, where all the kids be. Shaking the street, it's got that sound. Shaking the street, said you gotta get down. He pulled into town and met skinny lady Pete. Said, I come here, boy, I heard about the street. I heard about the place where all the kids go. Now I'm about to flip, I just gotta know about Shaking Street. It's got that beat, Shaking Street, where all the kids meet.
8 e 21 minuti, a volte in Newsline diamo anche buone notizie, fortunatamente, come la finale del Rock Contest che si sta avvicinando, in programma domenica prossima al Tenax, ma lo sapete, così come la partenza della campagna del Contro Radio Club con tantissime novità e sorprese, anche di questo parleremo. Ma sul fronte della cronaca vogliamo raccontare che dopo la mobilitazione rispetto al mondo della ristorazione in alcuni ambiti a Prato sono arrivati anche degli accordi importanti, dunque delle vittorie per i lavoratori. Allora ne parliamo con Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, è molto interessante prima di tutto insomma cercare di capire qual è il contesto, cioè il passaggio della lotta dei sindacati di base appunto dalle insomma da quella che conosciamo benissimo dei Sudcobas nel mondo della logistica e delle confezioni a quello della ristorazione, che sappiamo tutti essere un mondo centrale in Toscana. E hai detto bene, ci sono due importanti vittorie. Innanzitutto questa campagna si chiama Taste the Strike, due importanti vittorie che in realtà diciamo danno il segno anche per un possibile sviluppo di queste lotte sindacali. Le vittorie sono state registrate in due ristoranti che sono Mr. Wu e Umi Sushi. In realtà si tratta di due ristoranti che possiede la stessa famiglia, però ecco insomma è stato molto interessante vedere come nei giorni scorsi, a partire dal 28 novembre, queste lotte, appunto anche questa sostanzialmente manifestazione che c'è stata proprio nel centro commerciale Igigi, dove sono questi due ristoranti, ha prodotto subito due vittorie importanti, insomma dopo pochi giorni, dopo la volontà appunto della proprietà di trattare su questo. E ci sono proprio nelle stesse ore, in questi giorni, diciamo fenomeni imitativi rispetto a questi. In un altro centro commerciale molto importante pratese, appunto che è il Parco Prato, viene appunto, va in scena altri due scioperi, anzi due ristoranti sempre nei quali appunto gli operatori cercano di ottenere i propri diritti. E secondo me si apre una prospettiva molto diciamo proficua dal punto di vista anche della lotta sindacale, perché sappiamo benissimo, ogni volta che ci ritroviamo anche a leggere spesso i report e i giornali su quello che è il mondo della ristorazione, su quelli che sono anche le difficoltà che attraversa, ecco, secondo me potrebbe esserci un terreno altrettanto fertile come quello diciamo che si è aperto per la lotta per la rivendicazione dei diritti nel distretto.
Ecco Giorgio, proprio su questo mi volevo soffermare con te, perché davvero dopo la mobilitazione, no, nell'ambito del fast fashion, il sindacato di base sta attivando una consapevolezza e una rivendicazione anche nel mondo della ristorazione. Non è vero che il sindacato non può far nulla nelle cucine e nelle sale dei ristoranti, dicono dai Sudcobas, e effettivamente le mobilitazioni davanti a questi ristoranti, davanti a questi centri commerciali, era da un po' che non si vedevano rispetto proprio a categorie di lavoratori spesso diciamo nel retro, no? Appunto nelle cucine, in condizioni davvero di sfruttamento e di precarietà.
Sì, questo è veramente molto interessante. Secondo me c'è anche una questione che riguarda davvero il passaparola, ovviamente fondamentale rispetto a questi diciamo a questi fenomeni, poiché molte delle persone impiegate, anzi possiamo dire spessissimo sfruttate nelle cucine, sono persone che sono di nazionalità simili, che sostanzialmente trovano lavoro anche per passaparola, per l'appunto, e sapendo che c'è la possibilità di non essere, diciamo così, anche vessati, perché sappiamo benissimo, facciamo l'esempio tipico delle lotte appena vinte con questo Taste the Strike, si parlava di contratti da 4 ore a fronte di un impegno di almeno 11 ore, se non 13 ore nel weekend, questo ci raccontano i sindacalisti. Sappiamo benissimo che c'è proprio in quel settore una propensione anche allo sfruttamento, e il passaparola, pronuncio per la terza volta questa parola, che è sostanzialmente importante nel lavoro e anche nella nella ricerca di lavoro tra le comunità straniere molto spesso, è importantissimo anche nella rivendicazione dei diritti. Quindi, diciamo, secondo me si apre un fronte molto interessante che potrebbe riguardare non solo Prato, non solo la zona pratese, non solo Firenze, ma insomma anche una fetta più ampia di territorio. Sappiamo benissimo che cosa significa per la Toscana e per l'Italia il mondo della ristorazione e del turismo.
In conclusione, davvero anche un lato più effimero, diciamo, le mobilitazioni dei Sud Cobas hanno un che di iconico, perché fra i nomi, no, delle vertenze 8x5, test the strike, ma anche dal punto di vista, diciamo, della scenografia, delle mobilitazioni tendono a scaldare, a creare un moto di sostegno anche meramente diciamo d'immagine, e poi si va nei contenuti. Però c'è questa onda che porta alla voglia, insomma, di andare a vedere cosa sta succedendo in quelle mobilitazioni.
Assolutamente sì, sono d'accordo. C'è, se vogliamo, diciamo così, anche fare un po' una sgrammaticatura, un'operazione di marketing interessante attorno alla comunicazione di quelli che sono gli scioperi. Innanzitutto vediamo che le campagne per esigenze anche di comprensione tra gli operai sono quasi tutte nominate in inglese, quindi questo diventa subito interessante rispetto alla larghezza dello spettro e anche, diciamo, sprovincializzante rispetto ad alcune lotte che a volte sembrano, no, ristrette in un territorio oppure in un ambito. E la seconda cosa è che riescono ad attrarre anche figure comunicative importanti, ultima Greta Thunberg, insomma, che è andata a validare a Montemurlo, diciamo così, il presidio per l'Alba, di cui abbiamo parlato tante volte, e che è una figura internazionale. Sì, c'è qualcosa di iconico anche comunicativamente nel tentativo di Sud Cobas, sono d'accordo.
E allora, grazie Giorgio anche per questo focus, ci riaggiorneremo e sarai anche tu uno dei protagonisti di questa campagna del Contro Radio Club che sta per partire, quindi stiamo scaldando i motori. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro,
grazie,
a presto.
A voi.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Well, I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay.
8:29 minuti, prima di passare la linea al GR di Popolare Network, altre informazioni sulla campagna del Contro Radio Club che parte in questi giorni, quest'anno, in occasione del 50° della radio, dei 25 anni del club. Per noi ancora più importante avere il vostro sostegno, ma faremo in modo anche di convincervi con numerose motivazioni, anche novità e sorprese. 50 anni insieme, lo avete sentito anche dagli spot, non è uno slogan a caso, rende l'idea della comunità di Controradio che testiamo ogni giorno banalmente nel confronto su WhatsApp, negli scambi, le mail che riceviamo, il numero degli ascoltatori che ci segue, e dunque una comunità fatta del nostro pubblico, del nostro lavoro a servizio di chi ci ascolta. Vi daremo poi tutti i dettagli delle tessere, i gadget, i regali anche da poter acquistare per le festività, come la speciale bottiglia di vino per il 50° e molto altro. Intanto però, dicevamo, scaldiamo i motori con il primo sabato di Radio Aperta, il 13 dicembre, sabato prossimo, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19, in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Vi aspettiamo per dare il via insieme a questa campagna a sostegno di Controradio attraverso il Controradio Club.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Palermo è in corso una maxi operazione di polizia contro mafia e narcotraffico. Sono state spiccate misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. 19 indagati sono stati portati in carcere, 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L'inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali clan mafiosi di Palermo.
Maria Corina Machado, capo del principale partito di opposizione a Maduro in Venezuela, insignita del premio Nobel per la pace, non sarà a Oslo per la cerimonia di consegna del premio che si svolgerà questa mattina. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, Machado, che vive in Venezuela in clandestinità, non è riuscita a raggiungere la capitale norvegese. A ritirare il premio sarà la figlia, che leggerà un discorso.
È entrato in vigore a mezzanotte in Australia il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. L'Australia è il primo paese a imporre un limite così stringente. La legge è stata approvata in modo bipartisan un anno fa dal Parlamento di Canberra. Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube saranno ritenute responsabili dell'osservanza del nuovo divieto. Pena, multe fino a 28 milioni di euro. Genitori e minori non saranno invece punibili. 1 milione di account attualmente intestati ad under 16 saranno disabilitati.
Accordo nella notte tra Parlamento e Consiglio europeo sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040 è un obiettivo pragmatico e flessibile, ha dichiarato Ursula von der Leyen. Facendo riferimento alle varie clausole introdotte per rendere la traiettoria meno rigida, l'intesa prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extraeuropei e il rinvio di un anno dell'entrata in vigore del sistema delle quote per trasporti ed edifici. Inoltre si prevede una revisione periodica degli obiettivi da parte della Commissione.
La mia parola preferita è dazi. Stanno portando nelle nostre casse miliardi di dollari. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una comizio in Pennsylvania, prima tappa del suo roadshow negli Stati Uniti per rilanciare il suo messaggio economico in un momento di forte calo della sua popolarità presso l'opinione pubblica americana. I prezzi stanno calando e molto, ha detto ancora nel corso del comizio, commentando i dati sull'inflazione. Ad un anno dalla sua entrata in carica, Trump è il presidente con il gradimento più basso della storia recente. E questa notte, nelle elezioni municipali di Miami, in Florida, la candidata democratica Higgins ha strappato ai repubblicani la loro storica roccaforte. Miami non aveva un sindaco democratico dalla fine degli anni 90. Higgins sarà anche la prima donna a guidare la città. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud, ci sono mezzi in lento movimento in direzione di Firenze. Ancora sulla 1 segnalato un veicolo fermo a Valdichiana provenendo da Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, interporto Toscano Ovest, il bivio SGC a 12 Colle Salvetti, lavori in direzione del capoluogo. Traffico intenso ancora sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Uno sguardo alla 11 tra Prato Ovest e il bivio A11A1, rallentamenti in direzione di Firenze. Per i treni regionali il 19.064 chiusi Siena viaggia al momento con 48 minuti di ritardo per un guasto tra Montallese e Montepulciano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
venerdì 12 dicembre sciopero generale CGIL contro una legge di bilancio ingiusta. Sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 12 dicembre alle 17.30 Nello Cristianini presenta Sovrumano, oltre i limiti della nostra intelligenza, Il Mulino Editore. Letture di Massimo Tarducci. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino del 50esimo.
Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio, Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 11 dicembre alle 21 Il Segreto con Gabriele Ciaccia della storica compagnia Teatro dei Colori. Un intenso monologo ispirato all'omonimo capolavoro letterario di Ignazio Silone. Un viaggio nella memoria, nell'eroismo, nel silenzio e nella forza di un amore nascosto. Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, tradotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero. Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8.40 minuti apriamo la puntata di oggi, la decima puntata di Dillo a Controradio. Lo facciamo anche sui nostri canali crossmediali, siamo dunque visibili anche su Controradio TV. E allora saluto l'ospite che mi ha raggiunto in studio, Stefano Bertoletti, responsabile d'area della riduzione del danno della cooperativa sociale CAT. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ci sono tanti modi di scavare, oggi lo vogliamo fare a partire da una segnalazione che trae spunto da una diretta che c'è stata nei giorni scorsi Laura ci ha chiesto per mail di dare voce alle unità di strada e ai progetti di prevenzione su strada dedicati alla popolazione giovanili dopo le dichiarazioni di Salvatore Calleri, il presidente della Fondazione Caponnetto, che era intervenuto a commento di un episodio di cronaca, un'aggressione denunciata da un avvocato a Scandicci, l'avvocato Fecchi, che denunciava appunto di essere stato aggredito, di aver avuto uno scontro con un gruppo di minorenni che si stavano lanciando delle lattine, lui le ha redarguiti e i giovani, anche le giovani, hanno risposto in maniera prepotente, aizzando un cane, tentando di lanciare una bottiglia, usando dello spray al peperoncino. Non sarebbe un fatto isolato, altri casi si sarebbero verificati e non sarebbe solamente circoscritto al luogo di Scandicci dove si è verificato questo episodio, ma soprattutto era il senso di impunità di questi giovani che appunto dicevano: voi non ci potete fare nulla, non ci potete in sostanza toccare. Ecco, su questo riflettevamo, però Bertoletti Calleri a un certo punto se ne è uscito con un commento che ha destato anche molte critiche da parte del nostro pubblico. Facciamolo sentire.
Cosa fai? Come intervieni? Sono minorenni e quindi non è che esista una ricetta semplice. Sicuramente da un lato li devi avvicinare, però allora faccio un esempio: questi gruppi, se li avvicini col modello cooperativa sociale, pulmino e tutto il resto, non ottieni assolutamente nulla, perché ti scafano e ti cagano zero. Quindi devi cambiare l'approccio in cui li avvicini, come li avvicini, devi cambiare l'approccio.
Devi cambiare l'approccio al fronte dell'inutilità sostanziale della vostra attività. E allora, dicevamo, c'è stato un moto di sdegno generale, anche perché insomma l'approccio nei confronti di questo fenomeno, lo sappiamo, è complesso, delicato, da più fronti va trattato, ma in qualche modo da un punto bisogna partire. Voi da che lato e con quale tipo di lavoro sul territorio, perché voi ci siete?
Allora, sì, buongiorno. Allora, noi ci siamo e ci siamo da tanti anni. Devo dire che forse Calleri, non so a chi si riferiva, ma noi forse o continuiamo a sbagliare in più di 20 anni di lavoro, oppure qualche risultato l'abbiamo ottenuto, nel senso che queste persone sono avvicinabili. Non è vero che ti rifiutano se tu trovi delle modalità giuste di avvicinarli con rispetto, e su questo le unità di strada sono le uniche che possono farlo, perché generalmente gli altri servizi di prossimità, che sono quelli che hanno come scopo la repressione, fanno altro.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo mentre noi dialoghiamo. Siete operativi da 20 anni, ma la situazione non è migliorata, anche di più, è peggiorata, me lo conferma, come promiscuità di questa tipologia, anche di questa fascia generazionale?
Ci sono apici di problematiche diverse, popolazioni diverse. È vero che negli ultimi anni la popolazione giovanile, soprattutto nelle periferie, è mista anche con persone che vengono sempre più considerate delle minacce e quindi come tali si comportano, credo. Quindi mi riferisco a giovani di origine straniera, che in qualche modo solo una parte di loro, e questo noi lo vediamo con unità di strada, si occupa più di marginalità, entrano progressivamente in circuiti di marginalità. Su questi non c'è facilità di offerta, perché noi li avviciniamo intanto rappresentandoci come delle persone di cui si possono fidare, e costruiamo delle relazioni che vanno in diverse direzioni. Quindi la situazione è peggiorata. A me sembra che rispetto a tutta una serie di criticità grosse che ci sono, anche la narrazione di questa situazione viene a peggiorarla. nel senso della percezione della situazione stessa. Non so se mi sono spiegato.
Cioè lei dice come quando a un certo punto gli episodi di cani che aggrediscono le persone esplodono sui mezzi di informazione, sembra che
tutti i cani siano aggressivi.
Tutti i cani siano. E in questo momento c'è una particolare attenzione per il fenomeno e quindi il fenomeno stesso acquista una criticità maggiore, mi sta dicendo.
Poi bisogna capire di che fenomeno parliamo. Parliamo della presenza nelle nostre strade di minori stranieri non accompagnati o persone che magari di giorno stanno fuori ma stanno in strutture con cui sono in un programma, e cioè, parliamo di questo, oppure parliamo di comportamenti legati a attività illegali? Perché è vero che queste ci sono e fanno parte anche della realtà che coinvolge i giovani italiani, le attività illegali. Sicuramente rispetto a certi itinerari di marginalizzazione, una parte di giovani stranieri sono più facilitati, orientati e ci stanno più dentro, per cui rappresenta un peggioramento questo, un peggioramento delle persone che possono essere implicate in attività illegali. Però vanno viste, ci sono molte gradualità di grigio dentro questo.
Ce le descrive un po', perché per esempio ci hanno segnalato anche una componente di genere femminile più importante rispetto ad altre fasi storiche, ad altri periodi. È così?
C'è sicuramente una parte di gruppi giovanili, di adolescenti che si mischiano soprattutto nelle periferie, in cui ci sono anche molte ragazze.